Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati in studio a Roma, Luca Collodi e Antonio Menenti. In collegamento Don Leonardo Biancolani, Biancolani parroco, presidente della Nazione Italiana Religiosi. Don Biancolani, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Tra poco avremo l'economista Riccardo Moro, parleremo di Brasile, Confederation Cup, ma anche proteste popolari in Brasile, e avremo poi gradito ospite anche Mario Macalli, presidente della Lega Pro. Vediamo anche tra poco di attivare questi collegamenti. Don Biancolani, parliamo di Confederation Cup, parliamo della nazionale italiana, torna la Spagna che sta diventando un po' la bestia nera dell'Italia.
Sicuramente sì, purtroppo siamo alla seconda sconfitta consecutiva, prima l'europeo maggiore, poi quello recentemente Under 21. E sicuramente arriva in un momento in cui l'Italia non è nemmeno nel pieno delle forze, quindi speriamo bene. Ecco, tutto fa presagire a una terza sconfitta, ma speriamo di poter sfatare il non c'è due senza tre.
In semifinale Spagna-Italia giovedì 27 giugno alle ore 21 in Brasile. Ma vorrei coinvolgere anche Antonio Menenti, vogliamo parlare della nazionale italiana che ha preso praticamente in tre partite 8 reti. Non è mai successo per quanto riguarda la storia della nazionale di calcio italiana, perché da sempre era ricordata come una nazionale con tanti difetti ma con una grande difesa.
Era il gioco all'italiana. Intanto buongiorno a tutti. Era il gioco all'italiana, quello classico dove l'importante tra virgolette era di non prenderle e poi il gol sarebbe comunque uscito fuori. Mentre oggi abbiamo sicuramente un'inversione di tendenza di calcio, stiamo cercando di fare un calcio più di attacco, un calcio che faccia anche divertire tutto sommato, ma ci ritroviamo sicuramente con il problema che la nostra difesa incomincia a scricchiolare, ma più che quella secondo me incomincia a scricchiolare un po' il centrocampo, che non riesce più a proteggere adeguatamente la difesa. E questa è una mia analisi molto personale, ma è quello che sono riuscito un po' a vedere dalle ultime partite dell'Italia. Poi sicuramente i nostri giocatori non sono in una forma strepitosa e il malcapitato di turno, questa volta che viene messo un po', diciamo così, sotto accusa, è proprio Gigi Buffon, il nostro portiere nazionale.
Don Biancolani, perché l'Italia sta cambiando modulo di gioco? Perché la difesa da sempre osannata, punto di forza della nazionale, difesa e contropiede, oggi non è più possibile fare? Cambia qualcosa? Perché sta cambiando? Cambia in meglio o in peggio secondo te?
Ma secondo me sta cambiando il calcio internazionale. E di fatto anche Prandelli, che è un tecnico che sta studiando i nuovi moduli, ha dato alla nostra nazionale, con gli elementi che è andato a scegliere, un'impostazione di gioco diversa. Quindi sicuramente anche i paragoni con il passato possono essere ingenerosi e quantomeno non reali, quindi perché vediamo anche altre nazionali, anche il Brasile stesso, che da un certo punto di vista ha sviluppato un gioco offensivo, la stessa Spagna. Quindi voglio dire, attualmente nel calcio non si tratta solo di non subire gol, ma di farne uno più degli altri, e sicuramente anche gli allenatori, i modi di preparazione, le tattiche adesso propendono più per un gioco più offensivo, quindi di fatto credo che anche per noi fruitori sia meglio.
Ma è un cambiamento dovuto, un cambiamento voluto o un cambiamento in cui le nazionali sono costrette per fare più spettacolo, quindi per avere più pubblico allo stadio, per avere più anche sponsor? Perché poi il sottofondo è questo.
Le nazionali sono costrette a fare più spettacolo, a fare più gioco, perché parliamoci chiaramente, i loro calendari sono ritagliati sui campionati nazionali. Di conseguenza già ci sarebbe un'abbondanza di partite, quindi se le nazionali non riescono a esprimere un gioco spettacolare, pieno di gol, è chiaro che anche lì gli incassi calano. Quindi, ma questo credo che sia un po' la tendenza anche di grandi tecnici, che difficilmente accettano un incarico di nazionale perché sanno benissimo che devono prima di tutto scontrarsi con gli interessi delle società e poi cercare di trarre il meglio possibile.
Tutto ciò, Menenti e poi anche Castellani, mentre in Brasile la società protesta in modo vivace, anche se nelle ultime ore le proteste a quanto pare sono in calo da un punto di vista di intensità, ma anche questo fa parte oggi dello sport e del calcio in particolare. Si è cercato di capire molto perché queste società, la società brasiliana, abbiano dato vita a queste proteste in concomitanza con la Confederations Cup. Voi vi siete fatti un'idea brevemente, poi abbiamo un ospite, un economista esperto di economie emergenti come Riccardo Moro. Menenti e poi Don Biancalani e poi Moro.
Intanto ci tengo a precisare che sono rimasto abbastanza basito nel vedere lo scoppio di questa protesta in questo momento. Ma questo è stato il primo impatto, perché poi mi sono reso conto che forse era l'unica vetrina che poteva avere la popolazione del Brasile per dar risalto alla sua situazione, quella che molto spesso poi, se uno non sta più che attento, non riesce a leggere sui giornali, non si legge il trafiletto dove si dice che la popolazione brasiliana ha delle carenze. La foto apparsa e che è diventata il simbolo della protesta, la spiaggia di Copacabana con tutti i palloni attrezzata in questa maniera un po' macabra, ci dà l'idea del dove e come poi la società brasiliana sta sentendo. Vedendo che si spendono tantissimi soldi per il mondo del calcio, ci è rimasta, diciamo così, abbastanza male. Ma soprattutto poi alla fine bisognerebbe domandarsi se poi questo grosso dispendio di forze non abbia poi avuto un grandissimo ritorno, o il ritorno che si sperava almeno da parte dei vari dirigenti.
Don Biancalani, quindi le nazionali cambiano formula di gioco, metodo di gioco per fare più spettacolo, ma a quanto pare è la popolazione che non cambia, che scende in campo per criticare questo mondo del calcio fatto di luccichii e per rivendicare una situazione di maggiore forse essenzialità anche nel gioco del calcio. Cosa ne pensi?
Ma io penso che dobbiamo essere molto chiari. L'esposizione mediatica di una Confederation Cup, che non è certamente la Coppa del Mondo, ma è una competizione importante a livello internazionale, quindi con la presenza di tantissimi addetti alla carta stampata, media, ha fatto sì che questa protesta, che in realtà c'era già in Brasile, venisse ampliata, e quindi di conseguenza il calcio si rivela, come più volte abbiamo detto, elemento di contraddizione, elemento di grande forza di prorompenza sociale, perché evidentemente mette in luce quelli che sono i problemi, ma in realtà poi di fatto dietro il calcio, parliamoci chiaramente, ci sono forti interessi.
E allora andiamo a pensare, andiamo a capire cosa c'è dietro questa protesta sociale in Brasile. Lo facciamo con un altro ospite annunciato, Riccardo Moro, economista esperto proprio di economie di paesi emergenti. Ascoltiamo Riccardo Moro, che salutiamo.
Devo dire, con una lettura forse superficiale, sembra però difficile che delle ragioni di questo tipo possano spiegare una mobilitazione popolare di questa dimensione, e che in parte si è anche tradotta in manifestazioni di violenza, certamente da parte di una minoranza dei manifestanti, ma non sono mancate anche queste. Inoltre la decisione dell'aumento dei prezzi del pullman da diversi giorni è già stata ritirata. Il governo, la presidente Dilma Rousseff, ha annunciato che l'aumento non verrà fatto, per cui in teoria una delle due ragioni maggiori delle manifestazioni è oramai superata. Io credo che forse ci siano delle questioni un po' più profonde, fondamentalmente dure. Da una parte una difficoltà in qualche modo nell'accettare la globalizzazione. Allora, il Brasile è un paese che in questi anni ha rappresentato un percorso interessante di lotta alla povertà da un lato e di entrata nelle dinamiche internazionali, quelle che appunto chiamiamo della globalizzazione, sia migliorando la propria condizione economica e giocando un ruolo economico più importante, sia giocando un ruolo politico più importante. Queste proteste farebbero pensare che questo consenso intorno al nuovo ruolo giocato dal Brasile sia in realtà relativo. Dall'altra parte, una riflessione che può nascere è quella che anche questo percorso, al di là del consenso sul processo internazionale, proprio il processo di miglioramento delle condizioni di vita nel paese sia un processo in questo momento non condiviso. Direi che questo fenomeno potrebbe essere il segno di un disagio popolare, soprattutto di una voglia di contare che però non sa come esprimersi e come determinarsi. In sostanza, forse c'è dietro questo anche una fatica della democrazia o della democrazia che abbiamo oggi, le forme di democrazia partecipativa in qualche modo sembrano inadeguate a guidare i processi, ed è certamente vero. Quanto un cittadino oggi riesce alla consapevolezza di incidere sui processi di decisione del proprio paese e tantomeno su quelli internazionali.
Moro, una rivolta popolare contro una mancanza di democrazia, contro la globalizzazione e contro il potere di pochi che viene esercitato spesso attraverso la finanza?
Ma questo potrebbe essere, anche se in qualche modo forse nemmeno con una consapevolezza piena, però forse un elemento comune tra fenomeni analoghi che sono determinati anche in altre parti del pianeta potrebbe essere esattamente questo. Certamente un ulteriore elemento è il fatto che il disagio sociale in Brasile è comunque consistente, la povertà è molto consistente, la questione dei trasporti è una questione fondamentale per una parte largamente maggioritaria della popolazione, che è la parte più povera, e a volte oltretutto i trasporti sono anche i trasporti privati, sono gestiti da gruppi di potere che sono di fatto delle mafie molto potenti.
E questo era Riccardo Moro, economista, esperto di economie di paesi emergenti. Saluto Mario Macalli, presidente della Lega Pro, benvenuto dottor Macalli.
Grazie, buongiorno a voi.
Abbiamo sentito Riccardo Moro, economista, e abbiamo sentito anche come lo sport, il calcio in questo caso, sia direttamente legato alla vita sociale. Questa non è una sorpresa però, Macalli.
No, non è una sorpresa. Noi agiamo nel sociale. Qualche volta ci sostituiamo a chi lo deve fare, però siamo molto contenti di farlo. Noi l'ambizione che abbiamo è quella di avere all'interno delle nostre società sempre più giovani, sempre più famiglie che derivano sempre, perché creando il futuro dei giovani del domani, derivano dagli oratori. Abbiamo fatto questo accordo col Centro Sportivo Italiano, io vengo dall'oratorio, quindi credo negli oratori, credo ancora nella tradizione cattolica, e quindi vorremmo portare tanta gente allo stadio, gente per bene, gente che vuol bene al calcio, che vuol bene allo sport.
Macalli, la Lega Pro crede nei giovani. La Lega Pro, lo traduciamo per i nostri amici, è la serie C1 e C2, noi lo diciamo ancora con la vecchia categoria. Ebbene, però tante società, soprattutto di Serie A, non valorizzano i giovani italiani, ma vanno a comprare calciatori all'estero. Lei che commento fa? Ancora non si è capito questa mancanza?
Il commento è nettamente negativo, evidentemente, perché ci sono altre motivazioni del perché che io non voglio esprimere. Io so una cosa, che nell'ultimo Consiglio federale è stata propinata una ricetta, che quella ci è stato detto che acquisendo calciatori all'estero si danno meno garanzie che acquisendo calciatori italiani. Noi abbiamo la cosiddetta stanza di compensazione, quando uno compra deve garantire il pagamento. Loro dicono che quando vanno all'estero questo non succede, o perlomeno non hanno da depositare fideiussioni bancarie a copertura di. Quindi è stato eliminato questo problema, non tanto con noi, ma tra di loro, tra le categorie di vetta. Però questa è una scusa bella e buona, perché se si ha 350 calciatori extracomunitari in Italia, stranieri, che giocano nel campionato italiano, ci sarà una motivazione diversa, che io non voglio dire. Ma mi auguro che venga preso in esame molto di più il settore giovanile che noi sviluppiamo all'interno delle nostre società, perché lì nascono i campioni, lì nascono i giocatori che poi approdano alla nazionale maggiore, che diventano anche campioni del mondo, come a Berlino, 10 giocatori che venivano dalla nostra rappresentativa. E quindi io penso che quello che sta succedendo a livello di calcio nazionale è che prima di tutto non credono nella validità dei settori giovanili, perché non ci crede nessuno. preferiscono fare operazioni strane all'estero, e quindi speriamo che questo non succeda più o succeda in modo molto minore rispetto a quello che è successo fino a ieri.
Magalli, e voi mercoledì prossimo sarete ricevuti in udienza dal Papa, la tradizionale udienza del mercoledì in piazza San Pietro. La Lega Pro andrà da Papa Francesco, perché?
Perché è giusto così, è giusto che noi ci si avvicini sempre di più, specialmente al Santo Padre, perché è quello che guida la nostra, la Chiesa, che guida la Chiesa che noi frequentiamo. Ora questo nuovo Papa, con le sue idee, con le idee nuove, con le idee che cerca di imporre, e anche gli altri che l'hanno preceduto, ci hanno dato delle grandi soddisfazioni. Noi siamo già emozionati oggi. Più di 170 persone tra dirigenti e familiari parteciperanno a questa udienza. Quindi questo è un fatto sentitissimo da parte nostra. Noi vogliamo essere collegati con questa struttura, vogliamo essere collegati con la Chiesa, al di là che ognuno la pensa come vuole, ma è una delle cose più importanti della vita. Quindi prima c'è lo sport, quando c'è lo sport, ma ci deve essere anche qualche cosa d'altro che sorregga la nostra attività giornaliera. Il Papa credo che vada incontrato per queste cose.
Tra l'altro domani invece sarete ricevuti in Senato con la nazionale di Lega Pro, gli azzurrini di Lega Pro.
Domani c'è questa iniziativa, la squadra parte per Kazan in Russia, giocheranno con Malesia, Algeria e Gran Bretagna, il girone nostro, speriamo di superarlo. Abbiamo avuto per 4 anni consecutivi la finale e per 4 anni siamo riusciti a perderla, dominandola e perdendo. Quindi siamo gli eterni secondi, però io penso che quest'anno la squadra pensa di far bene e ha le possibilità per far bene. Abbiamo un nuovo tecnico, Valerio Bertotto, e quindi partiamo con grandi ambizioni, cercando di dare qualcosa all'Italia, cercando di portare a casa una medaglia.
Macalli, due domande sia di Don Leonardo Biancalani. A te la linea, Don Biancalani.
Dottor Macalli, buongiorno.
A lei.
Volevo sapere un suo commento sugli incidenti di Lecce, che personalmente ho seguito un po' il campionato Lega Pro, era stato encomiabile. Ecco, questo forse ha gettato un po' di discredito, non tanto chiaramente su ciò che rappresenta, ma quanto sulla famosi valori, sportività o meno. Ecco, volevo suo parere.
Il mio parere l'ho espresso tante volte, però questi sono fatti che tolgono immagine a un gruppo, a un'istituzione che invece ne deve avere tante, ne ha tanta, non perché lo diciamo noi, ma perché è così. Per le nostre iniziative, per quello in cui crediamo. Questo è stato un gruppo di facinorosi che, per motivazioni che non sta a me giudicare, ma che si alteranno fuori, ha voluto dare un segnale di un qualche cosa che nessuno può condividere. È evidente che nessuno è giustizialista, però queste cose succedono anche perché c'è l'impunità. Se di fronte a questi delinquenti non c'è pena, e quindi la gente delinque perché sa che poi la fa franca. Qui hanno scoperto qualcuno, li hanno scoperti quasi tutti, uno è stato arrestato dopo 24 ore in libertà, e quindi ho detto, questo qui era già, oltretutto era un DASPato, aveva il DASPO, non poteva partecipare a manifestazioni sportive all'interno degli stadi, eppure c'era, è uno studente, perché poi è stato liberato proprio per permettergli di seguire gli studi che sta frequentando. Quindi se noi abbiamo questa classe futura dirigente siamo messi molto male. Però noi come Lega, quando sarà il momento, se ci ammetteranno, ci costituiremo parte civile, perché il danno di immagine che ci hanno fatto è irreparabile, e quindi pensiamo che queste cose non debbano più succedere. Abbiamo città, vedi l'Aquila, che stanno costruendo stadi senza barriere, siamo i primi in Italia a attuare questa iniziativa, e poi siamo in mano a un gruppo di delinquenziale di anche fatto di pochissime persone, che discredita anche una città e tutte le persone che erano allo stadio e sono andate per assistere a uno spettacolo sportivo. Nello sport si vince e si perde. Di solito quando si perde bisogna levarsi il cappello davanti a quello più bravo, questo è lo sport.
Macalli, abbiamo ancora pochi minuti, la possibilità di un'altra domanda da studio Menenti.
Dottor Macalli, buongiorno. Intanto sono perfettamente d'accordo con lei sul fatto della certezza della pena per queste persone. E sarebbe l'unica soluzione, almeno secondo me, per poter riprendere la cosa. Ma d'altronde, vedendo questa situazione, però c'è l'altra bella favola del Carpi. Vuol spendere qualche parola per loro?
Che Aquila magari... e Carpi, due realtà colpite dal terremoto che sono state promosse, il Carpi in B e l'Aquila in C1.
Questa è la dimostrazione che il campionato di Lega Pro è un campionato che non ha sudditanze, come si usa dire, psicologiche o davanti a nessuno. Il giudizio lo dà il campo. Una grande squadra come il Lecce, fatta da grandissimi giocatori, si è incontrata contro una squadra che non è piccola come dimensione, come storia, anche se è lunga come storia, ma non ha raggiunto vette come quelle del Lecce, e questi sono passati. Non è solo il Carpi, è stata la prima volta per il Latina, è stata la prima volta per il Trapani, e quindi l'Avellino no, perché l'Avellino è abituato a grandi palcoscenici, però questa è la dimostrazione che questo campionato è un campionato importante, imprevedibile e che premia i giusti valori, cioè quelli che il campo esprime e non quelli che esprime la carta. Quindi quelli che fanno magari gli addetti ai lavori dicendo chi vince e chi perde.
Macalli, dobbiamo chiudere, un flash, poi ci torneremo. Tra una settimana le iscrizioni alla prima e alla seconda divisione della Lega Pro. Ci saranno esclusioni eccellenti, cioè squadre che non hanno i conti in regola. E a chiudere proprio, un flash.
Ma gli eccellenti non lo so se saranno meno eccellenti. Qualcuno forse che era in mano anche della gente che non doveva stare nel nostro mondo probabilmente chiuderà bottega.
Si può fare qualche nome di società?
Io le leggo sul giornale, vedo che ci sono grandi problemi ad Andria, vedo che ci sono grandi problemi a Treviso, vedo che ci sono grandi problemi, perché lo dice la stampa, a Campobasso, eccetera, pur essendoci a Campobasso un imprenditore che ha dato tanto. Quindi io penso che noi avremo forse qualche esclusione, non molte.
Bene.
Non molte.
Grazie al Presidente
grazie
della Lega Pro,
grazie
Macalli, grazie a Don Leonardo Biancalani.
Grazie a voi.
Grazie ad Antonio Menenti, da Luca Collodi è tutto, non solo Sport Estate, torna lunedì prossimo.